Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta a Ilaria Borrelli. Ricominciamo questa attività, trasmissione, questa voglia di fare libri e letteratura dalla fiera Più libri, più liberi di Roma, un'attività che ci lega a questa iniziativa fin dalla sua fondazione nel 2000. Ma con Ilaria, che è napoletana, è regista e scrittrice, vogliamo ricordare, quindi oggi da Roma alla fiera, al Palazzo dei Congressi, Più libri, più liberi, una fiera che invece si svolgeva a Napoli tanti anni fa, che ha fatto tanto parlare di sé, Galassia Gutenberg. Ilaria, benvenuta.
Ma grazie mille di riavermi in trasmissione.
Poi parleremo anche del tuo film che è stato presentato al Moderno.
Al Modernissimo, sì, abbiamo avuto il tutto esaurito, c'erano le persone in piedi a guardare il film, è stato molto emozionante.
Ma ricordiamo la tua attività di scrittrice, tu stai ripubblicando Il tuo romanzo che era uscito con Tullio Pironti.
Sì, io ho pubblicato 4 romanzi, il mio primo romanzo Scossi adesso è ripubblicato da una giovane casa editrice che è Classi, appunto napoletana, e chi vuole comprarlo può trovare sul sito di Classi appunto questo romanzo Scossi, che parla di questa bambina durante i giorni del terremoto, del famoso terremoto dell'80.
Ricordiamo anche questa fiera importante che si svolgeva a Napoli dentro il Castel dell'Ovo, se non ricordo male, che si chiamava Galassia Gutenberg. Tu ci hai partecipato?
No, ero troppo piccola ancora, ero troppo giovane, però...
Come pubblico?
No, io già abitavo a Roma, però me la ricordo e credo che sia stata un'importante manifestazione.
Tanti colleghi, guida, editore, Pironti, ma non solo, erano presenti in quell'iniziativa che qualcuno rimpiange e dice: ma possibile che sotto Roma non esiste nulla di importante, di fieristico per il mondo del libro? In realtà qualcosa esiste in Puglia, a Campi Salentino, però insomma, tolta quella fiera molto lontana, possiamo dire, Napoli soffre un pochettino di una presenza marginale nel panorama culturale italiano, come fiera naturalmente, perché invece come case editrici ce ne sono tantissime, sì, e di altissimo livello.
Addirittura io ho cominciato a pubblicare appunto con Pironti, poi il mio secondo era con Avagliano, che era sempre un editore napoletano. Ci sono tantissimi.
Cava dei Tirreni, infatti, sì.
Colonnese, ci sono tantissimi editori a Napoli.
Guida.
Sì, ci sta proprio un grande amore per.
Ad est dell'equatore è venuto spesso a trovarci, sono una casa editrice anche molte ragazze. Devo dire, una città fertile, prolifica e piena di grandi talenti. Ecco, il tuo talento invece, veniamo alla tua
questa
personale
opera.
Avventura cinematografica, come sì, si è espresso
questo ultimo film Talking to the Trees? Ci tengo molto a promuoverlo perché la distribuzione è piccolina, la Stemo distribuzione, la Bicrispi,
sì,
quindi dobbiamo aiutare questa piccola distribuzione,
anche perché non è un film come tanti, possiamo dire che ha un tema che ci vuole proprio l'impegno e la passionaccia, perché non è commerciale, è un tema drammatico che è scomodo da guardare perché le persone preferiscono non sapere delle cose.
È stato molto difficile appunto trovare i soldi per produrlo e adesso la distribuzione, perché parla appunto del fenomeno della prostituzione infantile, anche se ne parla con molta poesia, con molto pudore, non voglio assolutamente impaurirvi, ed è girato in Cambogia, in un paese bellissimo, per cui anche questi immagini della natura, diciamo, alleviano molto questo racconto che è comunque un po' duro.
Tu sei in scena perché sei anche attrice.
Sì, sono anche attrice perché avevamo pochissimi soldi per girare. Avevamo
ma
50
questa cosa l'hai
euro,
già quindi detta l'altra volta, sì, però mi dispiace invece contraddirti, tu non solo sei sensibile ma sei anche molto brava.
Grazie.
Quindi forse un'attrice diversa avrebbe fatto un risultato diverso da quello che invece hai raggiunto te, che mi sembra perfettamente in sintonia col tema.
Spero che si facciano sempre di più opere personali, nel senso, quando hai la possibilità
autentiche
di interpretare anche quello che hai scritto, ovviamente lo senti in un modo molto profondo, molto particolare. Insomma, io ad esempio mi piacerebbe vedere più film che sono interpretati anche da chi li ha scritti, in genere sono sempre
parliamo
molto
di
belle,
scrittura
personali.
Infatti noi siamo qui a una fiera che è legata moltissimo alla scrittura. Oggi tutti pensano di saper scrivere, ma in realtà quello che tu stai dicendo e che io apprezzo moltissimo è proprio quello di essere autentici, coerenti e legati alla propria esperienza, perché questo tema non è un tema che tu hai scelto così per fare bella figura, o anzi per toccare un argomento scabroso, perché bella figura sicuramente l'hai fatta anche in altre occasioni, però non era quello lo scopo, era quello di coinvolgerti in un tema che avevi conosciuto.
Sì, diciamo che io riconosco, diciamo, il soggetto di cui voglio parlare in un film, perché fare un film è un'impresa titanica, è una cosa lunghissima, dolorosissima, dura degli anni, e bisogna avere un tema che si sente fortemente, un soggetto,
esatto,
che si sente,
non
fortemente,
che ti sfiora solamente, dice ma sarebbe interessante questa,
esatto,
storia. No,
no,
questa è una storia
che io ci ho pianto su questa cosa per,
ecco,
giorni,
mi sembra giusto,
che...
Ilaria, ma prima di continuare a entrare proprio, sì, nella carne viva di questo tema così drammatico come la prostituzione minorile, diamo appuntamento a fra pochissimo dopo una breve pausa musicale.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, sempre in diretta dal Palazzo dei Congressi di Roma, dalla fiera Più Libri Più Liberi, per continuare a parlare di scrittura. Scrittura e libri, scrittura e cinema, con un'attrice, scrittrice, Ilaria Borrelli, che prestissimo ripubblicherà il suo libro che era uscito per i tipi di Tullio Pironti, con una nuova piccola casa editrice emergente che presto vedremo anche alla fiera Più Libri Più Liberi della piccola e media editoria. Ricordiamone,
sì,
il titolo.
Scosse, il titolo del libro, e Classi è la piccola casa editrice, però sono qui soprattutto per promuovere il film Talking to the Trees, che adesso è in
sala.
Ma
io quello che volevo dire prima di ascoltare il brano che ha intermezzato il nostro discorso, drammatico, ma drammatico in senso bello, quando si dice drammaturgia vuol dire costruire delle emozioni, di Ilaria Borrelli, Talking to the Trees è il film, prodotto da Stemo e da Bicrispi in distribuzione. È un tema che mi è molto caro, quello della scrittura e del coinvolgimento dell'autore e in questo caso anche dell'attore. In questa situazione noi vediamo Ilaria aver scritto sulla pedofilia infantile, aver vissuto prima, vissuto in senso non attivo ma come testimone diretta, sì, dei fatti,
beh, certo,
criminali, che purtroppo sono molto più diffusi di quello che noi pensiamo. Ci piace dire che questa cosa avviene lontano, in questo caso è avvenuta lontano, tu hai ambientato il film
in Cambogia,
quindi questo ci dà quasi una sicurezza che queste cose non possono accadere qui a Roma.
Invece no,
ecco,
nessun
lo stai dicendo
paese
te
al mondo è esente da questo fenomeno.
Parliamone
purtroppo
un pochino, tu come ti sei approcciata, sì, e perché? Qualcosa ti ha colpito, no?
Beh, da quando sono mamma sono molto sensibile, ho viaggiato molto nei paesi poveri e vedere, insomma, i bambini soffrire è una cosa che mi strazia il cuore. Quando ho scoperto il fenomeno della prostituzione infantile, di cui io non conoscevo neanche l'esistenza, ho fatto delle interviste a delle bambine uscite alla prostituzione, veramente non smettevo di piangere, era una cosa che mi spappolava il cuore, e ho deciso di scrivere questa sceneggiatura perché ero molto arrabbiata che il cinema, diciamo, ufficiale non si fosse mai, diciamo, mai occupato di questo argomento così enorme. Si parla di 40 milioni di minori nella prostituzione.
Perché hai trovato le porte chiuse dei produttori tradizionali? Ti sei dovuta,
sì, perché produttori,
rimboccare le maniche e produrre da sola praticamente.
Sì, esatto, pensano che la gente al cinema voglia solo distrarsi, voglia solo divertirsi, invece non è vero, la gente vuole sapere, vuole conoscere attraverso il cinema. Andrà in televisione, speriamo, ma adesso è in sala, è al Cinema Romano a Torino e alla Perla di Napoli, e a Roma venite numerosi, abbiamo solo un giorno, il 13, all'Apollo 11, alla sala Apollo 11, abbiamo tre proiezioni alle 17.
Quindi martedì prossimo.
Alle 17, alle 19, alle 21, e invece alla Perla e al Romano sarà una settimana. E aiutateci, perché venite numerosi, perché più sbigliettamento facciamo e più abbiamo possibilità di tenere il film in sala.
Perché questo problema della sala è un problema terribile.
Sì,
oggi le sale indipendenti non esistono, i distributori trovano un muro praticamente di fronte, perché poi ormai il cinema è diventato quasi la scusa per il centro commerciale. Quindi chi gestisce un centro commerciale vuole determinati film che gli riempiano le sale ma non i cervelli, quindi svuotare i cervelli e riempire le tasche. Mentre questo è un film che... Tra l'altro, biglietto sarà economico, non credo che sarà come i 3D, tutte queste cose super cari, ma
e poi non è vero che la gente non vuole vedere queste cose più queste cose più di sostanza, più profonde, non è che vuole solo divertirsi. Io ho visto veramente il pubblico sempre reagire in un modo.
Ma la trama qual è? Perché insomma in un'ora di film parlerete di tante cose, c'è un'avventura, no?
Sì, è molto on the road, è un thriller in realtà. È questa donna che vola in Cambogia per fare una sorpresa a suo marito che lavora lì, e invece poi
la sorpresa non
esatto,
è proprio,
se la prende lei, perché seguendolo purtroppo lo vede entrare in un bordello dove lo vede insomma stare con una bambina, quindi decide di salvare la vita di questa bambina, poi altre due bambine si
ma parliamo delle bambine, ecco. Sì. Sicuramente tu avrai fatto una tua analisi. Mm-hmm. E i protagonisti che hai dovuto scritturare sono persone che abitano in quelle terre. Come si sono poste nel momento in cui dovevano recitare la parte della prostituta?
Sì, in realtà innanzitutto non ho voluto utilizzare naturalmente le vere bambine uscite dalla prostituzione, perché mi sembrava assolutamente immorale di usare
duro.
Il vero dolore per fare il mio film, anche se molti registi lo fanno.
Non è un documentario.
E allora niente, ho avvicinato delle scuole, delle direttrici di scuole, perché naturalmente i genitori non è che erano tanto contenti di darmi queste bambine per il provino che avrebbero interpretato delle
prostitute.
Parliamo
di genitori che combattono la prostituzione, ovviamente.
Sì, sì, insomma, sono...
O non lo vogliono ammettere, forse.
Sai, sono paesi dove, insomma, non è che c'è tutta questa presa di coscienza ancora, non è che se ne parla tanto, insomma. Quindi...
Però non volevano magari che il film fosse proiettato in Cambogia.
Esatto, no, ci sono state molte difficoltà.
O l'hai proiettato anche lì?
Dopo alla fine siamo riusciti, però ci sono state molte difficoltà. Io sono riuscita a convincere questi genitori a far partecipare le bambine come attrici, facendogli vedere, pensa, il film Pretty Woman con Julia Roberts. Ho detto, guardate, persino la star più importante del mondo
ha iniziato facendo la prostituta.
Ha interpretato una prostituta, quindi poi
sì,
dopo
una
si
prostituta
sono
poi in realtà sui generis, perché era il suo primo giorno di lavoro e non aveva mai esercitato.
Però sono riuscita poi alla fine appunto ad ottenere queste bambine che seguo tuttora, le quali pago gli studi, non abbiamo mai interrotto i rapporti da quando abbiamo girato.
Ilaria, ma il tema è talmente intrigante che ti chiedo di restare ancora con noi un altro intervento.
Ma
fra
magari.
Pochissimo allora.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, siamo sempre in diretta dal Palazzo dei Congressi di Roma, dalla fiera Più Libri Più Liberi, e continuiamo a parlare con una scrittrice, con una regista, con un'attrice, con una donna tutto tondo che ci vuole far sognare qualcosa di migliore attraverso un libro, ma soprattutto una scrittura che è diventata un film e forse ritornerà a essere anche un libro, come molte volte avviene la trasposizione di un testo pronto per la sceneggiatura anche in un romanzo. Ci avevi pensato a questo?
Sai cosa? È stata talmente dolorosa la nascita di questo film, la messa in sala di questo film, che in qualche modo voglio passare ad altro.
Aspettiamo.
Adesso ho scritto altre sceneggiature, il prossimo sarà sul matrimonio forzato, su una bambina che riesce a scappare.
Perché stiamo parlando di prostituzione minorile, sì. Del film Talking to the Trees, distribuito da Stemo e da B. Crispi, e nelle sale da martedì prossimo.
È già in sala alla Perla, al Moderno, è stato in altre
Però
sale.
Qui a Roma.
E a Roma il 13, esatto. Sì, all'Apollo 11, alle 17, alle 19, alle 21.
Benissimo, quindi correte numerosi per guardare un film che vi farà emozionare e anche intrigare, perché la trama è un thriller. Si parlava prima di una signora, di una moglie che vuole fare una sorpresa al marito in vacanza o per lavoro.
Sì, lui sta lì per lavoro.
Lui è lì apparentemente per lavoro e dice ti raggiungo in Cambogia, e quel raggiungere un marito in Cambogia gli apre gli occhi su una situazione che è molto più diffusa in quei paesi. Diciamo che ne siamo bene a conoscenza, ma nessuno è indenne, soprattutto molti di questi turisti sessuali che vanno dai minori sono italiani.
Dicono che sono i primi in Europa, come cifre, come numeri, ma soltanto in Europa spariscono 250.000 bambini l'anno, quindi ecco, nessun paese è esente da questo fenomeno purtroppo oggi.
Spariscono vuol dire muoiono o vuol dire che spariscono?
Sono sicuramente
uccisi,
cooptati sia per la prostituzione sia per il traffico d'oro. organi. Nessun paese, anche in America del Nord, oggi calcolano soltanto per la prostituzione infantile, quindi soltanto di prostituzione di minorenni, 600.000 minorenni. Quindi nessun paese oggi è esente da questo. Non capisco come non se ne parli molto di più, perché voglio dire, un bambino, anche se non è figlio nostro, è sempre un bambino. Chi lo aiuta se non ne parliamo noi? Più non parliamo di questo problema, più le cifre dei bambini torturati aumenterà, sarà destinata ad aumentare. E questo che mi fa molto arrabbiare.
Tu hai parlato con qualche bambino o bambina, certo, che è uscita dalla prostituzione, sì, o sì, che magari c'è ancora dentro, mani e piedi?
Sì, certo. Lì in Cambogia, grazie a delle organizzazioni umanitarie molto coraggiose come ECPAT, per esempio, End Children Trafficking and Prostitution, ho avuto accesso, appunto sono riuscita ad entrare in contatto con delle bambine uscite dalla prostituzione. È stato veramente devastante, mi hanno raccontato delle cose che...
Dopo quanto tempo riescono a parlare della loro esperienza?
Ma è molto, molto, molto difficile riuscire ovviamente a fargli parlare. Più che altro sono gli operatori delle organizzazioni umanitarie che mi raccontano, ma anche soltanto vederle appunto ancora con delle ferite sulla faccia. C'era una bambina a cui avevano tagliato i denti, avevano rotto i denti perché una volta aveva osato mordere un cliente. Cioè, per me è stato veramente devastante, ho pianto per giorni e ho pensato che queste cose così terribili erano, alcune cose erano anche persino troppo terribili per un film. Infatti ho dovuto mitigare.
Poi diventeranno, perché parliamo anche di maschietti purtroppo,
sì, certo.
Diventeranno anche degli adulti prostituti, oppure finirà la loro carriera e cambieranno vita? Tu hai seguito un po' la
sì,
loro evoluzione.
Ovviamente le organizzazioni umanitarie cercano di reinserirli, di dargli un'educazione o al limite di fargli imparare un mestiere, però è veramente molto difficile. Alcune non ce la fanno e ritornano alla prostituzione perché
anche da adulti
non hanno più fiducia in se stesse, e questo che è la cosa terribile.
Sì, perché la prostituzione dà
ti
questo,
distrugge
anche
la fiducia in te stesso, e questa che è la cosa terribile, cioè non ti senti più degno.
Amato,
sì, poi le famiglie spesso non ti riprendono perché tu sei sporco, no? Sei sporca, la bambina che torna dalla prostituzione porta anche sfortuna in
quindi
molti paesi.
Tanti soldi
poveri,
magari presi dal babbo e dalla mamma, ma poi la bambina o il bambino non viene riaccolto.
Purtroppo sì, anche le famiglie alle volte non aiutano.
E che cosa succede a un adulto che ricorda di essere stato abusato?
Guarda, io ho fatto poche interviste perché mi hanno talmente
devastato.
Che molti
dicono che portano altri a fare la loro stessa vita, no? Come si dice, un pedofilo è stato abusato, se no non sarebbe un pedofilo.
Secondo me è un po' pericoloso.
Questa è una scusa,
generalizzare,
magari, per
perché ci
casi.
Sono alcuni casi dove succede questo, alcuni casi dove non succede. La cosa che ho notato in queste organizzazioni umanitarie che si occupano del reinserimento delle bambine e dei bambini, la cosa importante è condividere insieme questo dolore. Cioè, nel momento in cui loro riescono a parlare tra di loro di queste esperienze simili che
non
hanno
sentirsi
avuto,
sole,
in qualche modo
soli, certo,
sì, riacquistano una fiducia in se stessi, riescono di nuovo.
E del fenomeno dei bambini vestiti da donna anche lì per sembrare dei femminelli, anche questa è una cosa che so che è molto diffusa in quei paesi.
Sì, io guarda, non è
quindi
che
anche
sono...
il passaggio a un altro genere.
Non sono un'esperta, però è chiaro che qualsiasi tortura tu hai subito da bambino, insomma, di queste portate enormi, insomma, evidentemente ti crea delle ferite psicologiche, insomma, per sempre.
E il cliente, parliamo di queste persone.
Il cliente, guarda, mi dicevano
mente
delle
allegra, spirito ridanciano, pensano a divertirsi, no? Che non penso che stiano compiendo un'azione così violenta li
esatto,
faccia star bene. Invece,
questa è una cosa molto intelligente che dici.
Mi dicevi di una scena, ne parlavamo poco tempo fa, in cui la moglie di uno di questi signori cucinava per tutti, come
sì,
dire, allegramente, come se fosse un momento di gioia.
Un filmato di un giornalista con la telecamera nascosta che faceva finta di essere un turista sessuale
e tutti
che parlava con questi altri turisti che lo invitavano, turisti sessuali, ah vieni stasera a cena, mia moglie, facciamo un'orgia con delle bambine, mia moglie ci farà anche da mangiare. Da lì un po' che mi è nata questa l'idea della storia, perché ho detto, ma come fa una moglie a essere complice di una cosa così terribile? Cosa farei
stiamo
io?
Stiamo parlando di occidentali.
Sì, questi erano dei tedeschi. Cosa farei io se scoprissi che mio marito è un turista sessuale? Da
non
lì
cucineresti
che è nata
per loro. Ricordiamo il film Talking to the Trees, distribuito da Stemo e da B. Crispi, che mercoledì a Roma sarà dalle
io lo presenterò
17.
Alle 5, alle 17,
tu sarai
alle
in
19
sala?
E alle 21. Sì, sì, assolutamente.
Quindi accorrete numerosi. L'Apollo dove si trova, vogliamo dire?
Penso sia da parte del Tiburtino, mi sembra.
Tiburtino, benissimo. Quindi quartiere Tiburtino a Roma. E non preoccupatevi perché c'è tanta poesia, quindi anche questo tema che è un bel pugno allo stomaco è trattato
e
con
poi quello che
delicatezza.
Succede è che molte persone del pubblico dopo aver visto il film rimangono talmente scosse che vogliono
parlato,
aiutarmi
sì.
anche a creare altre
parliamo
proiezioni.
Parliamo del crowdfunding, un'ultima battuta.
Sì. E no, niente, io non trovavo assolutamente produzione, no, per un film del genere, perché come dicevi tu, il cinema ufficiale
non
ha paura
la
di
parte
questi temi,
sì.
E quindi non ne frega niente di aiutare i bambini.
Poi la pubblicità in televisione accanto a questi film forse non si aggancia, quindi
e
vanno
quindi
in programmazione
creato questo,
molto tardi.
Questo crowdfunding. E le persone che hanno lavorato nel film sono in profit sharing, significa che quello che si guadagna si divide sì. tra tutti quanti. E niente, abbiamo girato con pochi soldi.
Che paese? Sempre in Cambogia?
In Cambogia, sì, abbiamo girato in Cambogia.
Quindi dove è stato ambientato è stato girato.
Sì, è stata un po' una stupidaggine perché abbiamo avuto poi ovviamente dei mafiosi che sono venuti a cercare dei soldi, altrimenti ci facevano smettere di girare con la scusa.
Anche lì.
Con la scusa, sì, vabbè, in ogni paese esiste, con la scusa che noi parlavamo male delle loro tradizioni, del loro paese, ci volevano far interrompere le riprese, quindi abbiamo anche dovuto purtroppo avere a che fare con questi brutti ceffi, oltre che con le sanguisughe.
Mi pare che Ilaria non è facile da mettere con le spalle al muro,
Beh,
insomma, ti sei difesa alla grande.
Sono
brava.
Talmente arrabbiata che non si parli di più di questo fenomeno così grave, di questi problemi così gravi che riguardano i bambini. Sono talmente arrabbiata che potrei, penso, anche spostare una montagna pur di riuscire a comunicare di più.
Meno
la
male che esista una donna come te, perché se aspettiamo i maschietti forse siamo un
no,
po' troppo passivi su questa questione.
No, non è mai una questione
di genere. Hai trovato degli
genere.
Alleati anche tra
sì,
gli uomini?
Sì, anzi, mio marito Guido Freddi è il direttore della fotografia, David Dalaslitz, sono un'americana, sono due alleati proprio,
allora.
si potrebbero buttare nel fuoco pur di
e
seguirmi.
E tu sei la testimonial, la ringraziamo
grazie.
Ancora tanto Ilaria Borrelli e
grazie
ricordiamo
a te di avermi ospitato.
Il film Talking to the Trees, distribuito da Stemo e da Bi Crispi. Buona visione a tutti se ci andate, anzi andate numerosi.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata, vi ricordiamo che stiamo trasmettendo ormai dalla fiera Più Libri Più Liberi, non possiamo che ringraziare il nostro pubblico che continua a seguirci e ci ha raggiunto un amico, Massimiliano Governi, che domani avrà la sfida finale del libro dell'anno di Fahrenheit, la trasmissione che si occupa di libri di Radio 3, che per antonomasia è diventata un po' il cult di tutti noi che ci occupiamo di libri in radio. Come stai, Massimiliano?
Bene, grazie.
Che cosa pensi che possa ispirare un lettore e anche un telespettatore nel capire i messaggi che sono nascosti nel tuo libro? Perché tu lavori moltissimo per sottrazione, mi parlavi prima fuori onda di oltre 8.000 file che tu hai raccolto, moltissime pagine, e poi hai ridotto a questo condensato, questa essenza di 142 pagine, 7 centesimi a pagina, sono 10 euro, quindi un prezzo molto concorrenziale. Sempre Sandro Ferri non spara cifre né iperboliche né troppo basse. Ecco, in particolare alcuni ci hanno sottolineato, insomma, la presenza di un telefilm True Detective che tu citi molto.
Sì, no, mi avevano colpito molto i dialoghi filosofici che c'erano tra i due detective in macchina. Non a caso, appunto, i protagonisti del mio libro sono un padre e un figlio che quasi tutto il libro si srotola lungo questa autostrada
in auto
che va in Svizzera. E sì, mi aveva colpito molto soprattutto il protagonista Rust Cole, che è uno dei due detective, e soprattutto il suo percorso spirituale, perché alla fine la sua corazza, diciamo, crolla tutta la sua oscurità, la sua corazza spirituale, culturale, esistenziale, filosofica, si spacca in mille pezzi e penetra la luce, un po' come col mio protagonista, cioè con il padre del ragazzino. Anche lui ha questo percorso, alla fine la sua corazza si spacca e anche in lui penetra un po' di luce, quindi anche di speranza.
Stai scrivendo qualcosa di nuovo?
Beh, uno scrittore scrive sempre, insomma, è come la scrittura, è come respirare, cioè si può smettere di respirare, sì, però poi si muore.
Crisi creative non ne ha mai avute?
Ma all'inizio, dopo il primo libro mi sentivo inutilmente...
La pagina bianca ti guardava?
No, scrivevo in modo sbagliato, scrivevo storie sbagliate con uno stile sbagliato, ecco.
Ricordiamo Il calciatore per Baldini e Castoldi, che uscì nel
95.
95, quindi ormai sono tanti anni che sei in questo ambiente. Lo vedi cambiato?
Ma lo dicevo l'altra o la scorsa volta, non lo so, non saprei dire, non ho uno sguardo, perché diciamo che vivo nella mia soffitta e quindi da lì si vede.
Romano a Roma?
Roma, sempre stata a Roma e non posso... Ogni volta che mi sposto anche di un giorno mi sembra sempre di essermi perso qualcosa.
Però non hai ambientato ancora a Roma?
Beh, sono quasi tutti.
Forse questo ultimo allora?
Sì.
Sei voluto andare in Svizzera?
Sì, diciamo che da un po' di tempo sono ambientati i miei romanzi in un luogo e anche i personaggi non hanno un nome. Questa è una cosa che ho adottato perché mi annoiava tantissimo mettere Mario Pisapia, Francesco... Giorgini.
E che ne pensi di Albasino? Lo conosci nelle tue corde? Perché anche lui ha parlato di questa Svizzera estraniante, chiasso.
Beh, l'ho letto soprattutto da ragazzo, soprattutto i suoi saggi.
È un grande vecchio.
Sì. No,
lo salutiamo caramente, gli facciamo tanti auguri.
Sì.
Bene, Massimiliano, ti diamo appuntamento, speriamo alla vittoria, e registreremo anche il successo eventuale di altri amici che sono tutti bravi, quindi in bocca al lupo a tutti e veramente complimenti a Fahrenheit, che ha selezionato una dozzina di altissimo livello.
Grazie.
Ciao Massimiliano.
Ciao, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto a Roberto Paravagna d'Alessandria. Anche oggi questa puntata continua dalla postazione di Più libri più liberi della fiera della piccola e media editoria di Roma, continua a parlare di libri con il suo corrispondente da Alessandria, dal Piemonte meridionale, da quella terra che ha dato i natali al grande Umberto Eco. Roberto, come stai?
Bene Alberto, ciao, un cordiale saluto come sempre ai nostri amici di Carta Vetrata che sono sparsi oramai davvero un po' in tutta Italia.
Oggi ti ascoltano anche qui dalla nostra postazione, abbiamo il microfono, abbiamo un po' di gente qui davanti a noi e sono curiosi di vedere la tua faccia. Prima o poi verrai anche tu a farti vedere, no? Il misterioso DJ senza volto, adesso sono tutti abituati a vedere le facce.
L'uomo del mistero dalle nebbie dell'Alessandrino, neanche tanto, insomma, comunque per fortuna ogni tanto soltanto.
Oggi ci regali una perla su Pontigia, il grande scrittore milanese che in qualche modo aleggia ancora nella cultura, nella letteratura contemporanea come uno dei più attenti e perfezionisti curatori della forma, della pagina, quasi un orologiaio della scrittura.
È vero Alberto, mi associo completamente a quello che tu stai dicendo. Dunque, parlavi di Pontigia e io ti segnalo e segnalo agli ascoltatori di Carta Vetrata oggi, entro la sera, appunto, Conversazioni sullo scrivere. Questo è il titolo, un libro a cura di Ambrogio Borsani, Roberta Cesana, edizioni Belleville. Perché Pontigia? Dunque, diciamo subito, a suo tempo, all'interno di una trasmissione radiofonica in onda allora su Radio 2, tra maggio e giugno del 1994, intitolata Dentro la Sera, nella RAI del tempo, che allora era diretta da Aldo Grasso, sono andate in onda per 5 settimane dei colloqui su cosa? Su questo tema, cioè l'arte dello scrivere e i suoi aspetti, i vari problemi collegati, colloqui affidati proprio a Giuseppe Pontigia, lo scrittore che vinse lo Strega, ricordiamo, nell'89, che era nato a Como nel 34 ed è scomparso appunto a Milano nel 2003.
Ricordiamo anche la sua avventura familiare con un ragazzo che aveva dei problemi e il suo terrore che una volta che la sua vita fosse finita, questo ragazzo sarebbe stato abbandonato a se stesso. Invece quello che nel suo romanzo scrisse, Nato due volte, ha portato avanti è invece una sopravvivenza più che dignitosa, anzi direi che il grande Pontigia sarebbe felice di vederlo oggi felicemente al lavoro, impegnato. Quindi non sempre le previsioni sono quelle cattive, quelle giuste. A volte si può essere anche smentiti dai risultati positivi.
Per fortuna ogni tanto, Alberto, infatti le previsioni vengono smentite, insomma, fortunatamente. Quindi tutte queste ore di trasmissioni, 25 conversazioni per la precisione, sono state inserite adesso in un libro pubblicato, appunto, come dicevo, da Belleville di recente, un libro che prevede anche l'aggiunta di un CD, quindi Dentro la sera, conversazioni sullo scrivere. Ed è una piacevolissima sequenza di lezioni, secondo me, che lo scrittore Comasco dà agli ascoltatori, magari anche ai lettori, chissà, che al tempo, ricordo prima nel 94, come dicevo, avevano seguito con interesse, mi sembra sempre crescente, quelle trasmissioni. Pontigia riscopre qui il suo mestiere e lo fa attraverso conversazioni che possiamo ascoltare, che sono realizzate, secondo me, con una grande pacatezza, prima di tutto, con un'altrettanto grande piacevolezza, miste ad una attenta analisi, questo è importante, un'analisi tecnica della scrittura, che è affrontata in che modo? Con una fortissima passione e con un altrettanto forte entusiasmo. Prima di tutto, questi sono i fattori che stanno alla base del successo, mi sembra, di queste trasmissioni allora, e immagino altrettanto successo del parallelo letterario.
Chi volesse, quindi, si possono ancora riascoltare, perché sì, ne ho sentite qualcuna in podcast sul sito della Rai, Click, e devo dire, sì, sono fantastiche. Vabbè, per noi amiamo la radio, è un sogno sentire la voce dello grande scrittore.
E poi se ti è capitato, appunto, Alberto, avrai fatto caso proprio a quanto è pacato Pontigia, una calma che si riscopre, che oggi il linguaggio radiofonico ovviamente non è così calmo. Quindi grande passione, come dicevo, grande entusiasmo di chi come Pontigia sapeva bene insegnare, ma che però magari non lo faceva trasparire, e che credo, insomma, viveva questa affermazione di scrittore come una vera vocazione, e cercava, e anche questo è importante, di fare cosa? Di rendere l'ascoltatore, anche quello distratto, partecipe di questa conoscenza. Quindi grandi doti di un grande scrittore. Questa è la ragione principale, mi pare, appunto, come dicevo, del successo di quella trasmissione, ma anche del suo intervento. Infatti mi è capitato di riascoltare qualche tempo addietro estratti di quella trasmissione all'interno di un programma, questa volta in onda però su Radio 3. E a proposito di Pontigia, ti ricorda la sua espressione, ricorda anche insomma la simpatia, questo viso spessissimo sorridente, e mi pare, tracciando una sorta di parallelo vocale, che questo abbia accompagnato gli ascoltatori in quel lontano 1994, nella riedizione recente, e quindi nel leggere questo libro, chi ha avuto modo a suo tempo di ascoltare la voce di Pontigia potrà ripensarci a questa voce e a sua volta a questa simpatia.
Ricordiamo che Giuseppe Pontigia è scomparso nel 2003, quindi sono ormai, sì, sì, 13 anni, ma continua a parlarci da questi nastri, non esistono più, da questi file di voce, come se fosse oggi. Veramente ci, esatto, accompagna nell'analisi dei testi con tanta dolcezza, ma anche puntuto nel capire i difetti, perché esistono anche delle parti negative che lui sottolinea.
Che lui fa notare molto attentamente e in maniera straordinariamente semplice. Io ho fatto caso, e questa riedizione, come dicevo, su Radio 3 mi è piaciuta tantissimo, anche perché è un grande comunicatore che oggi si ripropone attraverso questo libro che ha oltre 300 pagine. Parlando di Pontigia, per concludere, ricordo che il suo primo libro fu La morte bianca, ed uscì nel 1959, se non sbaglio. Quindi un'idea di acquisto e anche di regalo, visto che insomma siamo abbastanza vicini al periodo dei grandi regali, la grande abbuffata, chiamiamola così, delle feste, Dentro la sera, conversazioni sullo scrivere, curato abilmente, direi, da Ambrogio Borsani e Roberta Cesana.
Tra l'altro lo stand è qui alla fiera, quindi per chi ci ascolta qui davanti può tranquillamente raggiungere la casa editrice e trovare a disposizione il libro richiesto o suggerito, anzi direi di più, caldamente consigliato da Roberto Paravagna. A te la conclusione, Roberto.
Sì, direi che è interessante anche questa proposta editoriale, perché c'è il CD, come vi ricordavo proprio in prima battuta all'inizio del collegamento, CD che è allegato, sono 320 pagine, costa 21 euro il prezzo, diciamo, ufficiale, poi ovviamente magari in
c'è lo sconto.
Delle manifestazioni,
assolutamente, assolutamente.
Ci può essere la possibilità di acquistarlo.
Bene, grazie ancora, alla prossima puntata. Ciao Roberto.
Grazie, a presto, a risentirci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, si chiude anche la seconda mezz'ora di questa puntata con una cara amica che ci è venuta a trovare. Parliamo di Raffaella De Rosa, che ha scritto un libro che ha scatenato le curiosità di tante lettrici, soprattutto lettrici, ma anche qualche lettore. Qui alla fiera sono stati tanti gli incontri, lo stand di Ponte Sisto, diciamo che è stato preso d'assalto proprio per Il Principe Azzurro. Come ti sei trovata a incontrare i tuoi lettori dopo che hanno letto il tuo libro?
Allora, intanto ciao a tutti gli ascoltatori. Io sì, mi sono trovata bene, contenta, stupita di questo grande riscontro. Le domande sono sempre un po' curiose, come se io fossi un'esperta di amore, di principi azzurri, perché il mio libro, appunto, Azzurro ma non troppo, parla di principi azzurri un po' scoloriti, ecco, quindi, cioè, che si presentano come tali e poi non lo sono. Le ragazze, le donne che mi chiedevano consigli erano soprattutto su come riconoscere un finto principe azzurro. Una domandona, insomma, abbastanza
perché non
complessa.
Ce l'ha scritto in fronte.
No, assolutamente, anzi diciamo che i truffatori sentimentali, come tutti i veri truffatori, sono molto molto simpatici, quindi difficilmente hanno scritto sono un truffatore, sono bieco, ho un aspetto brutto che ti mette in guardia. No, risultano sempre simpatici, affabili e amabili, e quindi questo ci mette anche ancora più in difficoltà, insomma, nel riconoscerli.
Non sarà poi che in realtà sono così e sono le donne che si fanno troppe illusioni.
Sono le donne che proiettano i loro film d'amore quello. Su questi uomini, però ecco, diciamo che se uno è sposato e ti dice che ti vuole sposare, probabilmente non sarà un principe azzurro.
Beh, quello ecco, è un ci bugiardo, sono... tu d'altra parte ho visto che l'incipit parte proprio così.
L'incipit è quello, diciamo è un bugiardo, il mio
diciamo,
è un bugiardo.
Sono veramente due righe però per far capire.
Ti hanno scritto anche, sappiamo, nella tua pagina Facebook, tantissime persone per avere anche un giudizio sul loro comportamento.
No, tu inizi dicendo la menzogna perfetta è come il delitto perfetto, senza movente. Quindi in che senso? Ecco, talmente connaturato con la natura umana che...
E nel caso di questo personaggio negativo, appunto questo protagonista negativo del romanzo, la menzogna fa parte di se stesso, un uomo che mente come respira e che addirittura nella sua patologia estrema desidera che la menzogna venga scoperta. Quindi non gli interessa nasconderla fino in fondo oppure trarre un vantaggio materiale, economico dalla truffa. No, gli interessa semplicemente truffare la persona che si innamora di lui.
Questo mi sembra però l'identikit di uno psicopatico, francamente. Non credo adesso che tutti gli uomini siano
così. Non mi guardare, no. Però, non mi guardare. Sempre, quando parlate di queste cose, per fortuna che non c'è la telecamera.
Lo pensavo, per fortuna che non c'è mia moglie.
No, lui sicuramente
sembra un po' estremo come ragionamento.
Sicuramente è un personaggio limite.
Le ragazze di oggi, penso, perché purtroppo c'è, cioè, di questo purtroppo per fortuna se ne parla da sempre, no? Ne parla la letteratura da millenni, direi. Però le ragazze di oggi sono molto disincantate, insomma, sono molto sveglie, per fortuna, e quindi magari ecco, sì, li sgamano subito, come si dice a Roma.
Non tutte, non subito, perché alcuni si nascondono molto bene, secondo me. Bisogna stare un po' attenti perché mentono a se stessi e sono convinti magari in quel momento di volere veramente quella cosa e quindi vanno avanti con un atteggiamento che tende a mascherare poi in realtà qual è la loro vera volontà finale. Quindi le ragazze, soprattutto, io oso dire che soprattutto chi si sente più sicura di se stessa, chi si sente più addirittura più sexy o comunque capace di conquistare, è la vittima ideale di chi invece vuole truffare per il gusto di truffare. Perché c'è anche questa cosa bruttissima.
Ricordiamo appunto Azzurro ma non troppo, questo splendido trattato ironico ma di vita anche seria, quindi da
però
approfondire.
Romanzo, no? Quindi è un romanzo, da...
che va per capitoli, va per capitoli.
E diciamo che ha una prefazione molto simpatica, anche una postfazione di Lando Buzzanca, che insomma è un uomo che di donne se ne
intende.
E che dice così: un romanzo che mette in guardia dai finti principi azzurri, un capolavoro di ironia.
Sì, bontà sua, sì, grazie.
Tornaci questo. A trovare.
Ti ringrazio, vi ringrazio.
Quindi ricordiamo Raffaella De Rosa, Azzurro ma non troppo, Ponte Sisto Edizioni.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, continuiamo a parlare di libri dalla nostra postazione alla fiera Più libri, più liberi di Roma. È venuto a trovarci Carmine Sorrentino, autore della Sabbia di Le Man, o Le Man, come si pronuncia?
Le Man.
Le Man, benissimo. È uscito per i tipi della Bordeaux, una casa editrice raffinatissima, molto bella nella sua apparenza visiva e tattile. Sono 14 euro, una bellissima carta, una copertina significativa, un mappamondo a forma quadrata.
Che è un'opera di un artista romano molto conosciuto che si chiama Elvio Chiricozzi.
Chiricozzi, benissimo. Questo libro che parla di Giordania, parla di tanti ambienti curiosi, dove vorrebbe portarci e in che cosa?
Allora, intanto il libro nasce da una riflessione molto semplice. Il titolo nasce da due parole: la sabbia di Le Man. La sabbia perché la sabbia fa riferimento alla sabbia del deserto giordano del Wadi Rum, e Le Man perché è il lago di Losanna, per cui in realtà in questo romanzo si raccontano due luoghi che sono molto importanti, dove si svolge un po' la vita del protagonista. E nasce da una riflessione semplice. L'unica cosa che io trovo davvero contro natura è l'idea che un dolore, qualsiasi tipo di dolore, non scemi mai. Cioè, il dolore per me ha un ciclo, per cui ha un picco e anche una fine. Restare al dolore vuol dire che si ha paura proprio di quel deserto dove in qualche modo si può, ognuno di noi può ritrovare un nuovo equilibrio.
Queste due realtà apparentemente lontanissime, anche incomunicanti e incomunicabili, come le hai volute affiancare? Appunto la Svizzera del lago Lemano e la sabbia dello stato della Giordania.
Il mio protagonista, Carlo, che è un pittore 35enne, decide di passare l'ultima notte di Capodanno nel deserto di Wadi Rum, e ha subito una doppia perdita e sta cercando una chiave per liberarsi dal dolore, e incontra Amin, la sua guida, che è un arabo e che è anche un sufi.
E, quindi un iniziato,
è diciamo. Anche un iniziato, e attraverso la discussione della notte di Capodanno intorno al fuoco in qualche modo riesce a trovare un po' il filo della sua sofferenza. Losanna perché è l'ultimo anno di vita del mio protagonista, dove ha vissuto a Losanna, ha vissuto una storia d'amore, questa storia d'amore si è conclusa, è tornato a Roma e da Roma poi ha deciso di fare questo viaggio e ha scelto proprio il deserto, che è uno spazio molto semantizzato in qualche modo.
Caterina, l'immagine diciamo, ritorna abbastanza spesso. Chi è Caterina?
Allora, Caterina, Santa Caterina della Rota, è una santa del IV secolo d.C. che è molto simile a Ipazia d'Alessandria, come lei di Alessandria, ma a differenza di Ipazia che viene bruciata dai cristiani, lei viene come santa e come filosofa soprattutto, questo è molto importante, viene uccisa da Massenzio, per cui viene...
Quindi è un libro che parla anche di storia, non solo storia antica, ma anche della Shoah.
Assolutamente. Nel romanzo faccio riferimento soprattutto a un evento che succede durante il nazismo, dove un gruppo di ebrei vengano gettati nel lago Maggiore.
In Italia, quindi?
In Italia, sì, sì. Ma la cosa che mi premeva raccontare al di là della Shoah è continuare a riflettere sull'idea di come in qualche modo l'uomo a volte decida di trasformarsi in Dio e decida in qualche modo di compiere un atto così terribile che è quello dell'annientamento di una razza. E ecco perché in qualche modo racconto della Shoah, ma racconto della Shoah anche perché c'è un detto strano che si racconta del lago di Le Mans, che è il lago di Losanna. Si dice che il lago di Le Mans possa ospitare i cadaveri dell'intera umanità, una sorta di pietra tombale per un'apocalisse. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere e mi ha fatto riflettere poi sull'idea della fossa comune, no? Cioè che cosa vuol dire non riconoscere anche al proprio nemico persino la dignità di essere seppellito, no? Dell'annullamento assoluto.
E magari anche anticipato, perché quello che è avvenuto sul Lago Maggiore è stato non solo seppellire dei corpi già morti, ma in realtà uccidere delle persone facendole affogare o in qualche modo accelerando l'iter della loro vita, quindi magari sarebbero vissute altri anni.
Ma poi la storia si ripete, perché se noi pensiamo per esempio alla Shoah che è stata compiuta a Srebrenica, no?
Esatto.
dei serbi contro i bosniaci, per cui i musulmani, o contro i rom neri, ti accorgi che esiste un meccanismo in qualche modo malato,
che si ripete,
che si può ripetere, per cui abbiamo bisogno di ricordare costantemente.
Bravissimo, bravissimo. Ricordiamo ancora il titolo del libro, ma resta con noi per un'altra piccola intervista. Carmine Sorrentino, La sabbia di Le Mans, un romanzo per i tipi di Bordeaux, costa solamente 14 euro. A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Carmine Sorrentino. Eri con noi poco prima dell'interruzione musicale per parlarci di un passaggio delicato nella memoria di tutti noi, dell'umanità, nei confronti degli stermini. Il tuo libro, La sabbia di Le Mans, è un titolo che fa sognare, fa pensare ad avventure nel deserto e sul lago Le Mans, quindi quello di Svizzera, di Losanna,
sì.
Ci fa ricordare, e in che modo ci fa ricordare? Ti prego, leggici un passaggio che secondo me è molto significativo.
Vi leggo in realtà un passaggio legato al deserto.
E anche lì il ricordo è tanto.
Sì. Desidero spogliarmi di tutto, persino dei miei pensieri più belli, perché la nudità è più seducente dei miei pensieri più belli. Non aspiro ad essere uno, due, 2002, ma semplicemente un nulla, uno zero, tondo e assoluto, simile a questa singolare formazione di roccia ocra sulla quale sto riorganizzando i miei nuovi sensi. D'ora in poi sarò capace di dire addio, senza rancore, a tutti gli abbracci negati, a tutti i sogni interrotti, a tutti quei baci sognati e mai dati. Mi trasformerò, elevandomi, nell'amante perfetto di me stesso. Ho scelto il deserto per iniziare un percorso di liberazione, l'unico spazio capace di affrancarmi dal mio senso di sconfitta. La sua vuota architettura mi suggerisce la libertà da ogni giudizio e la possibilità di toccare me stesso. Qui posso cambiare odore e colore, qui posso piangere a pieni polmoni, posso pregare ad alta voce o danzare come il più folle dei folli. Qui posso diventare un vessillo leggero per logorarmi in un vento amico. Qui posso seppellire la mia pena, diventato un minuscolo, quanto inospitale, nido per creature perennemente affamate. Qui posso finalmente ritrovare la mia gentilezza.
Perduta, direi io, perché c'è una gentilezza perduta nascosta anche nel peggiore dei criminali, che andrebbe aiutata a uscire fuori, a tornare a casa, a tornare a essere protagonista, no? Di quello che veniva definito dagli antichi romani il popolo gentile o la parte eletta della città di Roma, no? I gentili che erano vicini ai patrizi in qualche modo. Come pensi che questo termine gentilezza oggi venga interpretato anche nella vita quotidiana, che invece è molto rude, è diventata aspra?
Ma per quanto mi riguarda, la gentilezza non è altro che riuscire a comprendere le ragioni dell'altro. L'altro non è mai un nemico. L'altro è semplicemente colui che ha una visione del mondo diversa dalla mia, e che la diversità, e parla di diversità questo libro, se vissuta come un qualcosa che minaccia la mia integrità, reagisco male. Ma se la diversità è vissuta ed è percepita come ricchezza, come allargamento dei propri confini, secondo me in realtà vuol dire che noi facciamo questo percorso proprio di accettare le ragioni dell'altro.
Ricordiamo l'editore Bordeaux, una casa editrice romana molto raffinata, e il costo che è solo di 14 euro, un libro intenso, sono 162 pagine, dove uno dei tipi più ripetuti è quello appunto del pentito in qualche modo, la persona che pensa anche di aver commesso una colpa.
Sì, diciamo che all'interno del mio romanzo ci sono due momenti importanti. Uno è il pensare che una storia d'amore sia personale, e l'altro è invece pensare che una storia d'amore, proprio in quanto storia d'amore, è una dimensione che poi diventa, nel mio romanzo perlomeno, allarga i confini, come la stessa cosa che diceva prima, per cui l'amore, quando si parla di amore, l'amore è una dimensione inclusiva, no? Per cui è uno spazio che accoglie anche ciò che non vorremmo accogliere a volte.
Ricordiamo che Carmine Sorrentino è napoletano, come la nostra altra ospite Ilaria Borrelli, e una domanda anche a te sulla fiera di Napoli, Galassia Gutenberg. Te la ricordi? Ti piaceva? Ci sei stato? Insomma, questa esperienza che in qualche modo è stata anche anticipatrice di quella di Roma.
Io devo dire che non ci sono stato,
ne hai sentito parlare, però.
Ho sentito parlare, ma non l'ho vissuta, in quanto io mi sono trasferito e ho concluso i miei studi a Roma, per cui sono di adozione romana, infatti lo scrivo sempre, sono un napoletano che ha nel mio DNA
la passione partenopea,
però diciamo sono di adozione romana.
E ti piacerebbe che tornasse a esistere una fiera del libro anche a Napoli, oppure pensi che sia inutile?
Io credo in qualsiasi luogo del mondo una fiera del libro fa bene, perché appunto come...
E Napoli come la vivi oggi da romano?
Allora,
molti
Napoli,
dicono che sia diventata più bella.
Io la trovo molto migliorata, e non pensavo, la trovo molto migliorata, e anzi rispetto a Roma in questo momento tornare a Napoli... è un gran piacere. Una volta era esattamente il contrario. Una volta era esattamente
meno
il contrario.
Meno male.
Invece adesso Napoli è viva, il turismo è aumentato, sì, è una città vitale.
Che sta partendo bene.
Sì.
Bene, tanti auguri a Carmine Sorrentino.
Grazie,
ricordiamo
grazie.
La sabbia di Le Mans, un romanzo per i tipi di Bordeaux, sono 14 euro per 162 pagine. Andate allo stand che è qui vicino, tra l'altro lo incontrerete e vi firmerà qualche copia.
Grazie.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata è finita. Come ogni puntata che si rispetta, concludiamo con i saluti, con l'opinione di Cristiano Draghi, che raggiungiamo come ogni puntata a Rovigo, e dalla sua posizione isolata ma sempre molto perspicace, Cristiano, hai guardato la giornata della domenica scorsa e volevamo fare una valutazione su come i social, in particolare quelli gestiti non dai partiti politici, perché quelli hanno un connotato abbastanza, come possiamo dire, non obiettivo, perché davano...
No, Facebook, WhatsApp,
esatto,
eccetera.
esatto, non le piattaforme di proprietà di aziende o di partiti, ecco.
No.
Parlo del gruppo, chiaramente, che fa capo a Casaleggio e Associati.
No.
Dimmi un po' come hai dato...
Allora, vabbè, ma tu sai, abbiamo sempre questa vista dal profondo nord, no? Quindi da una zona che poi è quasi centro, in fondo siamo abbastanza nel mezzo, qui fra Emilia, Romagna, Veneto, ma anche Lombardia. Siamo un po', però siamo sud, perché è una provincia che è abbastanza marginale, emarginata, quindi
qui le cose vengono viste in un modo che potremmo, che se sembra di essere il c'è la casalinga di Voghera, c'è il giornalista di Rovigo, no? Ecco, il da qui molto dibattito, comunque anche qui molto dibattito si è fatto sui social, poi qualcuno anche per strada, per carità, anche con i volantini. E devo dire che forse è la prima volta che così tanto ciascuno ha cercato di dire la sua sui social, però c'è nei social qualcosa di, si potrebbe dire, virale, ma nel senso proprio dell'influenza, no? Della capacità di mandare messaggi virali, per cui la campagna pro contro il sì o pro contro il no è stata fatta, no? A suon di bufale, di robe, c'era degli grafici ridicoli su chi eleggeva chi.
Sì, mettere il cuoricino per votare sì e mettere sì, il like per votare no.
Immagini, dei disegni, delle cose, delle vignette, delle cose così, di questo tipo qua, che ti fanno sorridere se stai parlando della cena o di Babbo Natale,
sì.
Ma invece fanno venire i vermi quando stai cercando di impostare un attimo magari con i tuoi
amici. Un ragionamento un po' più complicato, certo.
Ma io francamente ho provato, forse qualcuno lo sa, io ho espresso le mie 11 ragioni per il sì, ma ti assicuro che poi le risposte sono tu non hai letto la riforma, tu non capisci niente, ma cioè, come non capisci, scusa, ma come? Ma non ti permetteresti mai in un dibattito, neanche in mezzo di strada, di rispondere alle persone così, no? Oppure mi rispondi con una cretinata di vignetta o un grafico o delle bufale tremende. Non so, finti profughi che fanno finta propaganda per il sì, che poi quindi è una propaganda per il no, ma secondo me non è serio nemmeno. Quindi insomma, accuse, offese, e si rischia veramente di litigare con qualche amico, ma soprattutto il dibattito è molto avvelenato. Mi chiedo quanto questo è carico di falsità, e mi chiedo quanto questo sposti di qua o di là, e temo che sposti,
Ha spostato.
E temo che sposti, ma l'abbiamo visto in America. Voglio dire, contano di più i WhatsApp o i tweet di Trump, dei comizi o di quello che scrive il New York Times, no? Poi certo qui ci sono giornali che hanno esultato e giornali che invece hanno preso la botta.
Hanno detto che il Fatto Quotidiano è andato oltre ogni limite. Tu come la pensi sulla posizione? Riguardo
certo,
il fatto quotidiano.
Sì, ne ha fatto Travaglio, ne ha fatto una sua battaglia personale, sappiamo che quando quello ci si mette sono dolori per tutti. Comunque ragazzi, io dico una cosa, perdere non vuol dire avere torto, ricordiamocelo, lo dico da colui che si è espresso per il sì, quando si parla di voti e di elezioni, perdere e avere torto si ha nel calcio o nel tennis.
È vero.
Invece nelle elezioni a essere in minoranza, anzi ricordiamoci un'altra cosa, che la democrazia è il rispetto e la garanzia della minoranza, non la vittoria e l'espressione del pensiero unico della maggioranza, perché il pensiero unico fa molto male, ma molto male.
E per quanto riguarda invece i giornali normali, come li hai valutati? Tu che sei comunque un osservatore dei media molto attento, i giornalisti dei quotidiani cartacei sono stati, a parte, abbiamo parlato del Fatto Quotidiano, a parte quella testata, le altre sono state più equilibrate oppure anche lì?
Dipende. Beh, no, insomma, io credo che comunque il dibattito è stato tanto un po' ripetitivo, molto a modo suo noioso, no? Guarda,
sì.
L'ultimo giorno riguardavo il Corriere della Sera, ancora una tabella, cosa succede se c'è il sì, cosa succede se c'è il no, cioè non se ne può più alle volte, forse bisognerebbe inventarsi qualche cosa di nuovo, perché ci sono soprattutto un dibattito come questo, no? Sul sì e sul no, su una riforma, dopo un po' diventa stucchevolissimo. Io ti devo dire, mi sono sorpreso più volte a cambiare canale, a cercare una nuova puntata di NCIS, perché mamma mia, non se ne può più, cioè dopo sempre le stesse cose, perché ho capito, ho deciso, basta. Quindi così, per il resto, beh, sai, a livello locale i problemi poi si spostano su un milione di cose, dai rapporti personali al fatto che, non so, qui discusso, sindaco Bergamin, arrivato per caso alla poltrona di sindaco, è esponente di una Lega assolutamente antiprofughi, assolutamente pro ronde e dintorni, si era espresso per il no e quindi adesso legge le cose come una vittoria personale. Quindi tutto qui si poi va diluito e trasforma, e su questo poi i giornali locali sono sicuramente intervenuti, anche se il più importante, cioè il Gazzettino, è eco-veneziano, qui siamo proprio in periferia. Pensate, qui anche il resto del Carlino ha deciso di tagliare le pagine e di spostare buona parte del lavoro alla redazione di Ferrara. Quindi, ahimè, si perde anche la pluralità del dibattito in provincia.
Grazie ancora a Cristiano Draghi, speriamo che le cose si aggiustino il prima possibile. Un caro abbraccio.
Speriamo che chi ha votato sì come me non debba dire avevo ragione io, e speriamo che chi ha votato no a questo punto abbia azzeccato, perché insomma, abbiamo tutti a cuore il nostro paese e quello che deve succederne.
Un abbraccio e alla prossima puntata, ciao.